Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, ma soprattutto in questo 12 agosto ritroviamo con grande piacere con noi Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Allora, caro Antonio, ci avviciniamo ormai sempre di più all'inizio, aggiungo io, finalmente, di questo campionato, di questa Serie A 21-22, ormai 9 giorni di fatto al primo weekend di gare. E di fatto un po' come da attese, da aspettative, in questi giorni il calciomercato sta entrando definitivamente nel vivo. Allora, innanzitutto Antonio, prima di concentrarci sulla Serie A, domanda che stiamo facendo a tutti i nostri interlocutori: ma è così scontato che il Paris Saint-Germain di Messi possa vincere, anzi stravincere, la Champions League?
Stravincere no, è possibile la possa vincere, certo, se non dovesse vincerla quest'anno sarebbe un disastro calcistico per loro a livello economico, a livello anche tecnico-tattico, perché se una squadra così non l'ha mai avuta. Penso anche ora con l'infortunio di Sergio Ramos possa andare anche su un altro difensore importante. Sentivo in questi giorni proprio il riferimento a Koulibaly, che anche se il presidente Laurentiis giustamente chiede una cifra importante, beh, insomma, visto quello che ha fatto il Paris Saint-Germain fino adesso, non solo in acquisti ma soprattutto anche nei rinnovi dei propri calciatori, quindi, e poi anche di acquisti di un certo livello, anche a parametri, quasi tutti a parametro zero, Sergio Ramos, lo stesso Wijnaldum, ma soprattutto Messi, quindi, però non è scontato niente nel calcio, l'abbiamo potuto constatare anche l'anno scorso. Il Paris Saint Germain non ha vinto niente, ha perso anche inizialmente adesso la Supercoppa francese, quindi credo che però, insomma, con l'arrivo di questi calciatori, e se non dovesse partire Mbappé per Real Madrid, cosa che la vedo difficile visto anche le difficoltà che ci sono in Spagna, beh, ripeto, se quest'anno non dovesse centrare la Champions, che poi è il traguardo che si sono prefissati giustamente, sarebbe veramente un disastro economico, non so se economico per loro, però a livello tecnico-tattico una grandissima delusione, insomma.
Non sono stati neanche così capaci a Parigi di valorizzare il fior fior di allenatori che negli anni si sono succeduti sulla panchina del Parco dei Principi, Antonio. E insomma, è anche curioso che poi alla fine uno degli allenatori, l'ultimo in un certo senso mandato via dal Paris Saint-Germain, cioè Tuchel, magari sarà anche baciato dalla sorte, però continua a vincere, lo abbiamo visto anche ieri.
Appunto, quando vinci non è che puoi sempre essere fortunato, è normale che la componente fortuna fa parte non soltanto nel calcio, in tutte le nostre situazioni, però bisogna cercartela, bisogna cercare poi soprattutto di dare un qualcosa alla squadra. Lui, pronti via, al Chelsea quando è arrivato ha cambiato quello che era, diciamo, l'inizio di Lampard, che, parentesi, sicuramente diventerà anche lui allenatore. Si è trovato in una situazione Lampard forse non pronto, visto anche la grande campagna qui si aveva fatto già l'anno scorso Abramovic, e quindi Tuchel ha dato un'impronta diversa. Credo anche quello che si deve instaurare proprio l'empatia tra allenatore, squadra, staff, insomma, l'abbiamo visto anche nella nostra nazionale, il lavoro che ha fatto Mancini, proprio oltre alla qualità dei singoli, poi diventa fondamentale quello che crei proprio all'esterno e all'interno dello spogliatoio stesso, di quello spirito che serve. E quindi il Chelsea ha rappresentato questo con Tuchel, e credo che il Paris Saint-Germain deve ritrovare proprio questa empatia, perché i giocatori ovviamente non gli mancano, però assemblare tutte queste stelle non è semplice, per il lavoro di Pochettino, che è un allenatore bravo secondo me, che ancora non ha raggiunto, diciamo, quei successi che con questa squadra dovrà fare, però un allenatore capace, quindi starà a lui e al suo staff creare quell'empatia che serve soprattutto lo spogliatoio, perché gestire questi grandi campioni non è semplice.
Chelsea significa anche, e a brevissimo lo sarà ufficialmente, Romelu Lukaku. Questa, Antonio, rappresenta, comunque la si voglia vedere, poi ovviamente parliamo anche di Inter, la grande occasione per Lukaku in un palcoscenico che comunque rappresenta uno scalino in avanti, no, rispetto all'Inter, la squadra campione d'Europa, campione della Supercoppa europea, con delle ambizioni anche di tornare a vincere la Premier League. Questo è un po' anche, come dire, la cartina di tornasole per capire se Lukaku può davvero iscriversi al banchetto dei grandissimi attaccanti del mondo.
Sì, sono d'accordo, perché col Belgio, visto anche quello che ha fatto il Belgio negli ultimi anni, la squadra che, insomma, arriva lì, sì, deve vincere, poi, insomma, si ferma, poi, insomma, quest'anno all'Europeo si è fermato contro noi, insomma, e anche, e l'abbiamo battuta meritatamente. e quindi per quanto riguarda il suo percorso nelle società di club ha avuto un ridimensionamento, vedi appunto Manchester United e poi credo anche al Chelsea e poi credo che con l'Inter ecco si ritorna all'empatia che si era creato volutamente appunto richiesto a tutta forza da Conte, ha fatto i salti mortali e credo che aveva visto giusto ed è cresciuto in maniera esponenziale fisicamente, tatticamente, di personalità e quindi credo che lui appunto lui e Hakimi e Conte sono stati quasi, dico ovviamente loro solo, soltanto loro, però soprattutto Lukaku davanti è stato un giocatore troppo importante e insomma ha espresso quello che ovviamente dovrei esprimere soprattutto nella Premier League per, come dicevi tu, fare questo salto definitivo a livello internazionale, però ha tutte le caratteristiche perché nel pieno ovviamente sia come età calcistica e anche come maturazione a livello proprio di personalità, quindi e poi arriva in una squadra già collaudata con l'allenatore che ovviamente cambieranno anche come sistema, non dico come sistema di gioco, ma anche come interpretazione del modo di attaccare, perché Werner è un attaccante diverso, quasi una seconda punta esterno, Lukaku centravanti proprio vero, e quindi dovrà allinearsi a quei grandi, vedi Lewandowski, che ovviamente anche lui è tra i più forti in assoluto.
L'Inter, Antonio, passa dai 64 gol negli ultimi due anni in tutte le competizioni di Lukaku ai 32 di Dzeko, cioè l'esatta metà. Ovviamente metà. C'è anche un upgrade che non avviene per motivi anagrafici, si passa da un classe 93 a un classe 86.
Esatto.
Quindi, cioè, al di là di tutto e delle difficoltà oggettive che l'Inter ha trovato anche nel dover sostituire Lukaku, insomma è una diminuzione importante rispetto all'anno scorso, con tutto il rispetto per la carriera di Dzeko.
Sulla carta sì, Francesco, perché per quello che appunto dicevo prima ha espresso Lukaku, ovviamente quel rapporto e con la, diciamo, la sinergia che aveva proprio con Lautaro è stato devastante, insomma il suo crescendo. Lì ovviamente c'è la mano dell'allenatore, soprattutto negli ultimi tre mesi dove loro si sono concentrati giustamente proprio sul campionato, quindi hanno rimodellato anche un po' la difesa, ricordiamo come gli ultimi due o tre mesi giocava vinta, all'inizio faceva molti gol ma ne subiva tanti, lui ovviamente è stato determinante perché insomma per il modo di giocare proprio adatto a quella squadra. Dzeko è anche lui, per me rimane un campione per quello che ha fatto, l'età può essere importante. È la prospettiva anche secondo me che cambia, perché con Lukaku avevi un 28enne nel pieno delle sue capacità e potevi aprire un ciclo, e su Dzeko magari c'è un ridimensionamento a livello proprio, come dicevo, di prospettiva di futuro di questa squadra, anche perché il futuro di questa società è ovviamente un punto interrogativo, quindi sulla carta arriva un giocatore che sicuramente a livello motivazionale, parlo di Dzeko, e darà molto, non so se si affiancherà anche a Zapata da quello che dicano. Se dovesse arrivare anche Zapata e poi gli altri due acquisti, Dumfries al posto di Hakimi, che non è Hakimi ma un buon giocatore, e anche Nandez per dare anche una consistenza anche al centrocampo, beh insomma l'Inter può ritornare ovviamente non come prima, però può giocarsi ancora lo scudetto con la Juventus.
Antonio, la Roma contestualmente chiude appunto questa storia che comunque ha rappresentato gli ultimi sei anni con Edin Dzeko. Ora, in attesa di capire poi se davvero andrà in porto l'affondo su Tammy Abraham del Chelsea, certo, insomma, questo primo anno di Mourinho ha ancora, a nove giorni dall'inizio del campionato, diverse incognite, forse anche più del previsto.
Perché ovviamente, uno perché ha perso un giocatore fondamentale, importantissimo, che è Spinazzola, e poi sappiamo, come sai, diceva, rientra tra 4-5 mesi, e lì è veramente un punto interrogativo, ci auguriamo al più presto anche la nostra nazionale, ma è un giocatore che mancherà tanto. Nina che è arrivato e ancora può essere un'incognita, Calafiore è un giovane interessante, quindi e dal punto di vista anche difensivo una squadra che si è vista anche nelle prime amichevoli qualcosa ha bisogno anche dietro. A centrocampo non è arrivata ancora Ciaca, che doveva essere il regista, il perno, il giocatore carismatico detto ai tempi alla squadra. A Veretout, a Cristante, può giocare anche Pellegrini più dietro, a Diawara, però ovviamente qualcosina ancora manca. Certo è, dobbiamo dirla diciamo tutta, la nuova proprietà si è ritrovata con una montagna di debiti, soprattutto a livello di giocatori che non sono più nell'organico, non dovrebbero essere più con l'organico, con contratti spropositati a quelle che sono le loro diciamo la loro realtà diciamo di gioco, e quindi questo può aver compromesso tutto. Il direttore sportivo è un portoghese molto capace, e anche lui all'inizio. Credo però, Francesco, che dopo il 15 agosto il vero diciamo calciomercato entrerà nel vivo, anche se mancheranno pochi giorni all'inizio del campionato, però credo da dopo Ferragosto qualcosa si potrà vedere. Abraham è un ottimo giocatore, 45 milioni rappresenta una cifra alta, ma d'altronde le cifre negli ultimi 5-6 anni sono aumentate vertiginosamente per quanto riguarda delle valutazioni, secondo me sono fuori mercato, però questo è un mercato. Questo è un giocatore forte, sappiamo che ovviamente arrivi a Roma in un contesto dove si deve inserire bene, quindi secondo me non sarà facile, però credo che la Roma, come anche altre squadre, dovrà formare una squadra per arrivare tra i primi quattro. I loro obiettivi, io credo Lazio, Roma, con tutto il rispetto per anche lo stesso Napoli, per arrivare quarti. Io vedo più Juventus, Inter, Milan e Atalanta che si possono giocare lo scudetto, perché io metto anche l'Atalanta, l'ho detto più volte, perché è una squadra, se non da via Zapata, e Iris, ho letto stamattina che rimane un altro anno, quindi è un messaggio che vogliono proseguire con quel progetto, sia tecnico-tattico ma anche di giocatori di qualità, soprattutto nel settore offensivo. Miranciu che può crescere, e Malinowski sappiamo che è cresciuto tantissimo anche l'anno scorso, quindi è un Palmiure in via, non ne parliamo. Quindi io credo che sì, è andato via Moreno, però è arrivato un giocatore come Lovato giovane, si adatterà bene. Quindi l'Atalanta con l'Inter e Milan che sta lavorando bene e il ritorno della Juve, sono queste le squadre. Le altre tre devono giocarsi per il quarto posto e non sarà semplice, però credo che la Roma più di quello non possa fare, ma credo, e finisco, che sia proprio il programma iniziale di Mourinho. Non credo gli abbiano detto di vincere lo scudetto a Mourinho.
No, altrimenti insomma il fallimento sarebbe inevitabile, Antonio, insomma,
esatto.
Roma non ha ad oggi, anzi ha alle spalle un gap che è quello lasciato in eredità da Fonseca nell'ultima stagione rispetto alla qualificazione Champions. Settimo pari merito, sì.
Vedi, quindi i punti dal quarto posto, non mi ricordo, non ho qui i dati, ma sono abbastanza importanti, quindi sono discorsi che facevano l'anno scorso per la Fiorentina. Se è arrivata a 23-25 punti dalla settima, per arrivare per puntare l'Europa League devi fare una squadra importante, quindi devi spendere soldi, nel senso soldi spesi bene con giocatori funzionali. E quindi la Roma per adesso, insomma, è dato via un giocatore come Dzeko, ormai secondo loro è fine di un ciclo, ma per sostituirlo non sarà semplice, perché ritengo ancora Dzeko, se sta bene, insomma, deve essere metà squadra per la Roma, quando stava bene, ovviamente. Negli ultimi tempi è stato un giocatore un po' altalenante.
16 punti, Antonio, la Roma dal quarto posto. Non sono pochi, anche perché tu Roma li devi riprendere e la quarta li deve perdere.
Con 5
per forza
vittorie
di cose.
E mezzo pareggio.
Non c'è dubbio.
La
Fiorentina, Antonio, che hai citato invece dal settimo posto, ultima posizione utile in questo caso per la Conference League, l'anno scorso ha accumulato 22 punti di ritardo. E a proposito di Ferragosto, a Ferragosto arriverà il presidente commisso in Italia e da lì appunto si sbloccherà il mercato della Viola, che sostanzialmente è fermo al riscatto di Sottil e a Nico Gonzalez. Ora, si dice molto spesso, Antonio, che con i nuovi allenatori, con il cambio in panchina, qualche magari rendimento di alcuni giocatori che sono stati un po' deludenti negli ultimi anni possa tornare ai livelli sperati al momento dell'acquisto. Certo è che la Fiorentina ha un po' di aspettative, diciamo, numerose, no? Sotto questo punto di vista, se la squadra resta questa.
Beh, 3 anni che ha lottato per non retrocedere, ecco. Nonostante l'arrivo di commisso, e che ha investito a livello strutturale anche una campagna acquisti gennaio scorso importante, poi con la vendita di Chiesa aveva praticamente messo a pari l'investimento di gennaio con giocatori che non sono stati funzionali, l'ultimo gennaio che sono arrivati Coccoli, che è ancora un giocatore un po' così, un punto interrogativo, e Malquinto non si è più visto, quindi insomma sono situazioni da valutare bene. Certo, Nico Gonzalez, acquisto tra i più importanti a livello economico, sicuramente un giocatore valido, forte, uno contro uno con l'argentino che ha fame, poi lì con Pezzella, Burdisso lavora a livello societario con l'argentino, quindi sicuramente c'è un'integrazione che sarà fatta in un certo modo, però manca ancora, secondo me, un giocatore di in mezzo al campo, un regista importante, si parlava di Senso oppure di Torreira, ecco, se dovesse arrivare uno dei due sarebbe importante. Tu dicevi prima di qualche giocatore, qual è ancora nuovo, che può ritornare a dare un rendimento diverso. Uno di questi riguarda Di Pulgar, che secondo noi dovrebbe essere il regista. Io, Pulgar è un buon giocatore, però se dobbiamo tornare al discorso, la Fiorentina deve puntare per arrivare nona e decima, va bene, ma se deve puntare a tentare di arrivare settima, io credo non possa alzare il livello tecnico. Questa squadra magari ovviamente non arriverà come l'anno scorso, altrimenti sarebbe un problema importante. C'è da valutare poi l'aspetto difensivo, perché Milenkovic è in uscita, anche perché non ha mai voluto rinnovare, quindi non so se lo venderanno a West Ham per 15 milioni, è un giocatore che dovrebbe andare quasi a scadenza. Ovvio, potevano prendere più l'anno scorso, ma non ci sono state, diciamo, delle prospettive per venderlo. Adesso è obbligata la squadra, bisognerà vedere chi arriva, poi anche come terzini, perché insomma il modo di gioco è cambiato. Bisognerà vedere Amrabat se in questo 4-3-3 con buona struttura, lo stesso Gattolini giocherà anche lui titolare. Era il giocatore importante acquistato, diciamo, l'estate scorsa.
Ma tu, Antonio, hai fiducia in un ritorno di Amrabat ai livelli di quell'Amrabat?
Amrabat deve giocare a due, a tre non ha ancora i tempi per giocare, né da mezzala né regista dietro. Lui a due con Veloso, io l'anno di Verona è un giocatore completamente diverso. Ora non so se gli allenamenti di Juric, il modo di giocare di Juric, la mentalità di Juric. Certo, Amrabat è stato un giocatore con pochi gol, credo uno forse quell'anno a Verona, però un giocatore determinante in quella squadra, in quel contesto di gioco, con Veloso che era il regista, diciamo quello che dettava i tempi, lui recuperava palloni, andava e veniva, era veramente un giocatore importante, è stato anche acquistato con una cifra importante, poi è stato fatto giocare da regista, ma lui regista non sa neanche cosa vuol dire, nel senso, perché non ha i tempi, non gli piace nemmeno secondo me giocare in quel ruolo. Quindi ecco perché è importante, diciamo, l'allenatore che deve esprimere la sua idea di gioco. Nel centrocampo a tre, poi magari mi posso sbagliare, non lo vedo come mezzala incursore che magari in qualsiasi che vada a pressare, che vada a recuperare, vada a inserirsi, non ha queste caratteristiche, quindi anche lì magari ci sarà che Italiano riuscirà a migliorarlo, però credo che inizialmente Pulgar, Castrovilli o Bonaventura dovrebbero essere i giocatori titolari. Poi c'è questo ragazzino bianco, me ne ha parlato molto bene nel 2002, però è sempre ovviamente un punto interrogativo, però in prospettiva bisognerà capire, insomma, anche ora arriverà commisso, parlerà di questa squadra degli obiettivi. Hanno sempre pensato di essere giustamente alla sinistra della classifica, per adesso non è successo, quest'anno possono arrivare. Ripeto, con questa squadra puntare l'Europa mi sembra una situazione abbastanza difficile, visto le altre squadre, visto anche il Sassuolo, visto anche la Sampdoria, ecco, a quei livelli lì. Se dovessero arrivare tre giocatori di un certo livello con la permanenza di Vlahovic, allora si comincia a ragionare in maniera diversa.
Antonio, mi sposto sulla Juventus. A proposito di centrocampo a due, centrocampo a tre, immaginiamo una Juventus con un Locatelli in più. Il tuo centrocampo titolare della Juve a due, a tre?
A due è Bentancur Locatelli, anche perché Locatelli a due è ancora meglio che a tre. Anche se poi in nazionale va quasi a due, no? Perché insomma è il doppio regista, quindi ha queste caratteristiche di gioco. Poi in nazionale era quel possesso palla continuo, quella ricerca sempre del dominio di gioco, cosa che nel Sassuolo di De Zerbi era proprio la loro caratteristica. E quindi con Bentancur lo vedo bene anche nel recupero palla, ma anche nel discorso fisico dei calciatori. Rabiot si è stirato, anche se lo vuole recuperare Allegri, e fa bene, però secondo me nel centrocampo a due Bentancur e Locatelli sono, insomma, per me la coppia ideale. Poi bisognerà vedere davanti se giocheranno appunto 4-2-3-1. Nel 4-3-3 potrebbe inserirsi Rabiot, ora sta provando anche Ramsey regista, ma non ha proprio, anche lui torna al discorso di Amrabat, non ce l'ha proprio nella sua voglia di giocare in quel ruolo. Poi con tutto rispetto che Ramsey che apprezzavo, l'ho sempre apprezzato come calciatore all'Arsenal, e lì c'è un discorso, gli inglesi in Italia purtroppo è un dato di fatto, non hanno mai reso per quelle che sono le veramente loro caratteristiche. Ramsey è un altro giocatore rispetto a quello dell'Arsenal.
Antonio, a proposito invece di nazionale, questo può essere l'anno, se vogliamo, anche da sfruttare per tanti ragazzi che vedono comunque molto vicino all'orizzonte Qatar 2022, penso a Raspadori, penso ovviamente allo stesso Zaniolo. Ecco, ce n'è uno in particolare su cui credi l'occhio di Mancini sarà attento, ma più attento rispetto magari a tanti altri giocatori che si dovranno un po' rigiocare le loro carte?
Su quelli che hai detto sì, perché Raspadori, non so, lui vedeva bene anche Caputo, poi la Cubagia l'ha fermato, sì, anche se non è un giovane, è dell'87, quindi va per i 34 anni. E quindi Raspadori, Zaniolo che può fare più ruoli, questo sì. Metto anche, io ho detto prima Lovato, un giocatore che è giovane ovviamente, perché nell'Atalanta può crescere in maniera esponenziale, secondo me, visto anche per come gioca Gasperini, ma in tutti i sensi, tattico, fisico, anche personalità, si confronterà anche con le coppe europee, cosa che Mancini ha sempre dichiarato fondamentale per la crescita, e sono d'accordo con lui, proprio dei nostri giovani. E quindi tra un anno e mezzo, perché dico Lovato? Perché Bonucci ha 34 anni, io parlo della difesa a 4, certo, centrodestra, a sinistra Bastoni, Chiellini ancora buono, a Scelvi, a destra, a parte Mancini, Sittoloi, ma insomma all'Europeo non ha fatto, diciamo, grandissime cose. Lovato, in prospettiva parlo, non soltanto per ovviamente il Qatar, ecco un giocatore che secondo me era già seguito, secondo me Mancini lo seguirà, e i suoi uomini dello scout lo seguirà in maniera importante. E Raspadori, perché ovviamente all'Europeo era ancora un po' così, diciamo il termine nostro un po' acerbino, però ecco, può crescere in maniera importante, gli ultimi tre mesi l'ha fatto bene al Sassuolo, è un giocatore che per il gioco di Mancini è da seguire, quello sicuramente.
Antonio,
anche
l'ultimi...
Castrovilli secondo me, Castrovilli nel centrocampo, che è sempre ovviamente un reparto per noi molto forte, visto anche per come sono inseriti tutti, però ecco, i ricambi ci vogliono, quindi Castrovilli sicuramente sarà un giocatore seguito, ma ovviamente dovrà essere rapportato a dove gioca, perché la Fiorentina, se fa un ottimo campionato, è normale si esalta anche lui. Per esempio Chiesa, il miglioramento che ha fatto nella Juve è poi stato rapportato a quello che poi ha fatto negli ultimi 40 giorni, negli ultimi due mesi in nazionale, cioè è stato un giocatore devastante.
Antonio, le ultime due battute prima di salutarti, comincio insomma sempre a proposito di lotta Champions, ma anche Champions stessa. Una squadra molto attiva, volente o nolente, è stata fin dall'inizio del mercato, per meglio dire fin dalla fine della scorsa stagione, il Milan, che si ritrova comunque con una squadra che ha diverse novità rispetto alla scorsa stagione, ma una linea di continuità rappresentata da Stefano Pioli. Ti chiedo, hai la sensazione, visto che in molti, non dico snobbino il Milan, però lo considerino un po' delle prime sette la vittima sacrificale, che alla fine sia tra virgolette colpa di un credito che evidentemente, di una considerazione, di una stima, di una reputazione che a quel livello lì Stefano Pioli per X motivi ancora non riesce ad avere?
Io invece vedo un ambiente sereno, di grande entusiasmo, di grande per l'inserimento anche dei nuovi, ha acquistato Baldo Touré a sinistra, che è una valida alternativa a Teo Hernandez, e questa la dice lunga di come sta lavorando Maldini. Io lo dico da tanto tempo, mi piace tantissimo anche sotto l'aspetto proprio dei rapporti con i calciatori, contratti, senso di appartenenza, lo vedo veramente molto dentro, e i giocatori che ci sono lo percepiscono e l'hanno percepito, lo stesso Pioli, lo stesso Massara, lo stesso Gazzidis, che all'inizio c'era qualche incompressione, sono tornati con un gruppo veramente di lavoro fondamentale, e questo è determinante per i giocatori stessi, e il Milan è sempre stato questo, no? La grande forza, tra i grandi campioni, ma c'era una società, una presenza, un qualcosa di importante che veniva trasportato ai giocatori stessi. Vedo questo, e poi anche gli inserimenti piano piano, giovani, esperti, per esempio Giroud va a prendere in posto un po' di Mandzukic, che doveva essere il Giroud che insomma loro sperano che possa essere determinante. Purtroppo Mandzukic, c'è quell'anno che ha perso in Arabia, secondo me ha fatto sì che non è più tornato il Mandzukic di prima, e lui l'ha capito bene, ed è stato anche un signore, perché credo le ultime 3-4 mensilità non le ha percepite, quindi ha capito che ovviamente è stata una prova che poteva essere positiva, così non è stata. Invece Giroud si è presentato subito alla grande, è un'alternativa importante a Ibra, alcune partite possono giocare insieme, rappresentano dei giocatori forti a livello di personalità, di esperienza e di quelli che fanno gol. E poi c'è il rinnovo, secondo me, a breve di Kessié, e questo la dice lunga su quello che è successo su Çalhanoğlu e anche Donnarumma, e poi piano piano stanno inserendo, credo a fine mercato arriveranno altri 2-3 giocatori. Io vedo una squadra che potrà confrontarsi, come ho detto prima, con l'Inter, con la Juventus e l'Atalanta, e anche in Europa, perché secondo me hanno messo le basi per durare in prospettiva, ripeto, con giocatori giovani che vanno alla ricerca di giovani forti, e anche con giocatori di esperienza che hanno avuto, diciamo, annate importanti, hanno vinto e possono dare il loro contributo, non solo tecnico-tattico, ma anche di come si deve o si deve cercare di poter vincere.
Antonio, l'ultima considerazione su un tema che so essere particolarmente caro anche a te, ed è quello dei giovani. Me ne voglio concentrare su uno in particolare, che è un classe 98, ma ha già cambiato diverse, forse troppe squadre, e adesso riparte da Empoli, Patrick Cutrone. Che in campionato, o per meglio dire nei campionati, non segna addirittura dal gennaio-agosto 2020, quindi dobbiamo sostanzialmente lasciare da parte l'ultima stagione, dove tra Fiorentina, Wolverhampton e Valencia non è mai riuscito a segnare. Empoli è una piazza in cui si lavora talmente bene, Antonio, che insomma, non dico sia l'ultima spiaggia perché è un classe 98, però forse per rimanere a certi livelli sì.
Assolutamente sì. L'Empoli è proprio un'oasi ideale perché fanno calcio alla grande, parentesi, motivo che c'è un presidente che è uno dei pochi in Italia capisce in maniera, diciamo, forte di calcio a tutti i livelli, strutturale, tecnico, tattico, scelta allenatori, e sono 5-6 anni che proseguono con un metodo di gioco del 4-3-1-2 per esaltare i giocatori di qualità, di talento. Quindi in questo, torno alla tua domanda, Cutrone, non so se è l'ultima spiaggia, ma è una possibilità importante, perché tu dicevi Wolverhampton, Milan, la stessa Fiorentina, io ci metto anche l'Europeo 2019, che ovviamente è stato un fallimento perché veniva anche diciamo accreditata la squadra, c'erano 5-6 della Nazionale A, è stato un fallimento quell'Europeo. Cutrone non si è espresso alla grande, deve migliorare in maniera importante a livello tecnico, e questa è una considerazione che magari all'Empoli ci auguriamo lo possa fare, perché è un patrimonio sempre del nostro calcio, e quindi non è l'ultima spiaggia, ma quasi, perché poi gli attaccanti ovviamente si evidenziano e si conteggiano proprio su quello che fanno, cioè se la buttano dentro, in parole povere.
Antonio, un abbraccio e a presto
a te,
su Tivo Radio.
A tutti, grazie a voi. Ciao.